personale, genetica, ognuno ha le storie che più o meno ha, si è preso. Insomma. Non è questione di meriti questa, non è questione di meriti, è questione di scelte di cui noi non siamo i portatori, ma però scelte di cui siamo i portatori, di cui però stiamo nello stesso tempo responsabili. Questo era quello che Calvino chiamava il grande peso della predestinazione. Traducetelo un po' in un'esperienza quotidiana e toglieteli il linguaggio dei teologi del tardo Cinquecento, e viene fuori questa strana condizione umana per cui noi portiamo su di noi i segni di scelte che non sono nostre, ma ne portiamo la responsabilità, ne stiamo comunque responsabili. Questa è una cosa terribile, vi rendete conto, no? Allora, di fronte a questa esperienza della, che io chiamo esperienza della finitezza, che è molto di più, capite, del semplice fatto di pensare che ad un certo punto noi non esisteremo più, almeno nella forma a cui noi siamo abituati a concepire l'esistenza quotidiana qui e ora su questa terra. Ecco, questo è molto di più, l'esperienza della finitezza più radicale. Ecco, di fronte a questa esperienza della finitezza, il bisogno di infinito viene fuori. Io non lo so, se queste domande qualcuno le trovi ineludibili, io le trovo ineludibili personalmente, qualcun altro invece le trova eludibilissime e pensa che la filosofia sia pulirsi i propri occhiali linguistici, continui pure a farlo, non ho mica niente contro. Ecco, però io ritengo che queste domande non si possono accantonare facendo finta che non ci sia. Un dubbio non può essere eliminato dicendo tanto è metafisico. C'è un bellissimo esempio, secondo me, c'è una lezione molto bella di un grandissimo fisico matematico, si chiama Hermann Weyl, che ha dato dei contributi potentissimi alla relatività, che in una conferenza a Yale, che nel 1931 comincia a passeggiare per l'aula e dice: signori, io sono qui, mi avete chiamato a parlare di matematica e di filosofia e dell'infinito in matematica, per prima cosa vi parlerò di Dio. Un matematico che vi parla di Dio. Questo vuol dire, secondo me, che queste domande sono ineludibili. Ma se le domande sono ineludibili, se il fondamento, diciamo in altro modo, come diceva lui bene, si incarna, allora però bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo, cioè di rendersi conto dell'elemento destabilizzante totale che ha questo tipo di esperienza. Ecco, e questo, secondo me, è il punto che riporta alla questione della libertà e della verità con cui Don Pino ha concluso, insomma. E cioè, è molto bella l'idea che senza verità non c'è libertà. Questo sì, è un modo, diciamo così, della filosofia classica. Platone, pensiamo appunto a Platone, che avete giustamente evocato, se non c'è la verità non ha nemmeno senso parlare di libertà. Forse la cultura, l'esperienza moderna ha rovesciato. Senza libertà non c'è nemmeno verità. E questo è il punto da cui io credo noi oggi, con la nostra storia, dobbiamo, con la nostra genealogia di idee di cui siamo fatti, perché poi le idee sono cose vive, sono mica robe messe lì, sono cose che girano tra di noi, anche se noi magari non ce ne accorgiamo. È quella forza dell'invisibile, no? Che ci spinge poi a cercare il fondamento di cui si diceva prima. Almeno io direi che senza libertà non c'è nemmeno verità. Vabbè, certo, ma come uno dice, ma la verità... No, non c'è verità perché la verità non sta nel possesso, sta nella ricerca, nell'esercizio filosofico. Allora io credo che questo esercizio, appunto, se non solo non vada negato sostenendo che è impossibile, come appunto ritiene in queste forme che io chiamo appunto pensiero debole o qualcosa del genere, no? Ma non so, ma diventi proprio costitutivo. Appunto, senza libertà niente verità, perché quella verità a cui noi arriviamo per imposizione di qualunque autorità, beh, non è verità, insomma, non è verità perché non è ottenuta come la verità, anche se ha l'apparenza della verità. Appunto, l'assoluto, il fondamento, quando viene imposto, non è più assoluto, non è più fondamento, è già relativizzato. È già idolo, se vogliamo usare il linguaggio del Vecchio Testamento. E come recita il Vecchio Testamento, il Signore è un Dio geloso, qualunque Dio tu costruirai, io lo abbatterò. Se non sbaglio, cos'è? Esodo 20 qualche cosa, però scusate che la mia stanchezza, che non ho il punto di riferimento della citazione. Grazie.
Credo ci sarebbero tantissime altre domande da farci, ma le rimandiamo ad un lavoro che credo stasera abbiamo capito essere necessario, perché le aperture di problemi sono state tantissime, e un lavoro che però, e questo mi permetto di dirlo come spunto conclusivo, abbiamo capito questa sera che non può prescindere da un aspetto esistenziale, da un coinvolgimento esistenziale. Non stiamo parlando di cose come di cui si può parlare tranquillamente, ma stiamo parlando di cose che ci implicano come esistenza, come destino, come cammino, come anche proprio come modo di parlare. Anche nel modo di parlare si è visto questo. Per cui è giustificatissimo quello che dicevamo in partenza commentando il titolo, che cioè è la parola esperienza, cioè la nostra esperienza, la mia esperienza, che è coinvolta in questo tipo di questioni. Quindi vi ringrazio tutti per la presenza a nome del Centro Culturale di Milano, e invito chi è interessato a vedere al banco della segreteria quali sono i prossimi appuntamenti e il programma del Centro Culturale di Milano da qui a Natale. Grazie ancora e buonanotte.